Buongiorno, questa è la quinta lezione del corso di Logica e Filosofia delle Scienze Sociali. Ci siamo salutati la scorsa volta, alla fine della scorsa lezione, parlando dell'ipotesi della selezione di gruppo formulata da Darwin per risolvere il problema della diffusione dell'altruismo tra gli animali. Secondo questa ipotesi più che teoria, la selezione non opera solo a livello individuale, ma anche a livello di gruppo, vale a dire la selezione, operando a livello di gruppo, premia i gruppi che pullulano di individui altruisti. E di primo acchito, questa soluzione, accettata da Kropotkin e da molti altri, sembra molto plausibile. Infatti, fu accettata per molto tempo, anche fino agli anni 40, quando si elabora la cosiddetta nuova sintesi neodarwiniana, combinando la genetica di Mendel e la teoria dell'evoluzione di Darwin. Succede però che negli anni 60 del secolo scorso tre grandi biologi, li trovate a pagina 21, vale a dire George Williams, William Hamilton e John Maynard Smith, poi premio Nobel per la biologia, promossero una vera e propria rivoluzione nella biologia, e tra i primi risultati di questa rivoluzione ci fu l'abbandono dell'ipotesi della selezione di gruppo. Dunque, privi di questa ipotesi, ci si trovava di nuovo a dover spiegare, a dover fornire una buona spiegazione del comportamento altruistico degli animali. La prima spiegazione di questo genere, dopo la rivoluzione, venne proposta da Williams e Hamilton, i primi due che ho citato. E questa ipotesi, da loro formulata, o teoria, era la teoria del gene egoista. Badate bene che l'espressione gene egoista fu poi coniata da quel grandioso autore, divulgatore e soprattutto inventore di nuovi termini ed espressioni che entrano poi nell'uso comune, che risponde al nome di Richard Dawkins. Ora, qui vedete le foto già osservate di Hamilton sulla sinistra, di Maynard Smith sulla destra, ma una volta che questa ipotesi fu elaborata, ci si ricordò che già negli anni 30 il grande biologo, statistico, militante, comunista e teorico marxista e fumatore di pipa amava dire: "Io darei la mia vita per due dei miei fratelli o otto dei miei cugini." C'era già in questa frase l'idea che tu dai la tua vita perché non ci perdi niente, o meglio, perché i tuoi geni non ci perdono niente, in quanto i tuoi fratelli, i tuoi due fratelli o i tuoi otto cugini li propagheranno nello stesso modo in cui avresti fatto tu. Bene, notate che nell'ipotesi di, chiamiamola Aldene a questo punto, visto che l'ha precorsa, tu sei altruista con i tuoi parenti stretti. Questo è l'altruismo che viene spiegato dalla teoria del gene egoista. Secondo questa ipotesi, quella del gene egoista, la selezione naturale agisce a livello dei geni, da cui dipendono le caratteristiche fisiche e comportamentali, questo per noi è molto importante, degli individui. Ridley, un altro grande divulgatore, come vi ho detto, anche lui inventore di belle espressioni, in questa prospettiva genecentrica dice, e trovate la citazione nella slide 24, che l'individuo, ciascuno di noi, perché vale anche per gli esseri umani, non è altro che il giocattolo e lo strumento con cui si gingilla un comitato di geni egoisti. Oh, guardate qua, i due autori della teoria del gene egoista, il marxista Aldene sulla sinistra e il libero pensatore, chiamiamolo così, Richard Dawkins sulla destra. Questo Quello che Dawkins non è comunista, anzi credo che abbia una spiccata simpatia per il sistema borghese occidentale, ma entrambi condividono un ateismo che nel caso di Dawkins è un ateismo militante. Tutti gli ultimi libri di Dawkins sono dedicati alla dimostrazione, almeno alla, diciamo, argomentazione probabile, chiamiamolo così, che Dio non esiste. E lui pensa di trovare nella teoria di Darwin una buona pezza d'appoggio per questa sua tesi atea che Dio non esiste. In realtà Darwin era agnostico personalmente, ma su questo naturalmente si sono versati fiumi d'inchiostro e per fortuna l'argomento non fa parte, così controverso, non fa parte del nostro corso, ma invito le persone colte come voi siete e sarete ad affrontarlo nelle vostre letture. L'ipotesi del gene egoista dunque cosa afferma? I punti essenziali sono questi. Ogni gene guida il comportamento del suo portatore, cercando di massimizzare il numero di proprie copie nella generazione successiva. Cosicché, se il comportamento di un individuo è vantaggioso, nel senso che tende ad aumentare la discendenza dell'individuo, i suoi geni tenderanno a diffondersi nella popolazione e in caso contrario tenderanno a sparire. Quindi noi ci comportiamo in un certo modo perché questo avvantaggia non gli individui simili a noi, ma i geni simili ai nostri geni. Ci sono delle scoperte assolutamente straordinarie ispirate da questa teoria, per esempio il raffreddore. Noi sternuchiamo con violenza quando abbiamo il raffreddore e spariamo il virus del raffreddore nelle particelle e nelle goccioline anche a 20 metri di distanza. E ci sono degli studi sulla forza e la velocità di uno sternuto non difeso dalle mani e per molto tempo si è pensato che fosse l'individuo a godere dei propri sternuti. Gli sternuti fanno bene all'individuo. In realtà si è scoperto, e Dawkins lo ha suggerito, che è il virus del raffreddore a produrre nel suo ospite sternuti così violenti per poter contagiare altre persone e riprodursi. In un certo senso noi siamo parte del fenotipo, cioè della struttura esterna del virus. Dawkins parla in un suo libro molto famoso di fenotipo esteso, ma su questo, per fortuna mia e vostra, non ci soffermeremo. Trovate queste cose però anche nel gene egoista, nel libro di Dawkins. La teoria del gene egoista permette di spiegare l'altruismo individuale facendo ricorso al meccanismo della selezione parentale, che può venire così descritto. Sono a pagina 27, supponiamo che il comportamento altruistico di un individuo sia rivolto ai suoi consanguinei, che condividono con lui buona parte del patrimonio genetico. Allora tale comportamento avvantaggia i geni dell'altruista, perché incrementa la probabilità che essi si riproducano nella generazione successiva, visto che anche i suoi consanguinei hanno molti dei suoi geni. Quindi l'egoismo dei geni può condurre in certe condizioni all'altruismo degli individui. Ma quali sono queste condizioni? Sono le condizioni in cui io sono altruista con mio figlio, mio fratello, i miei cugini, con mia mamma, mio papà, e si può forse dimostrare che l'altruismo del genitore verso i figli deve essere e può essere per motivi che Dawkins spiega maggiore dell'altruismo del figlio verso il genitore. Se ci pensate, forse ci arrivate anche per vostro conto, ma io non ve lo dico. E comunque questo è un bel problema. Perché i genitori di solito amano e i figli si sacrificano per loro più del contrario? E poi, negli anni 70 del secolo scorso, nasce una nuova opera di Edward Wilson, diventato famosissimo come entomologo, ha scritto questi meravigliosi libri sulle società degli insetti, fonda la sociobiologia e questi studi di sociobiologia danno forte impulso alla ricerca sull'altruismo umano. Sociobiologia, nome molto evocativo e controverso, l'idea è proprio che i fenomeni sociali, socio, possono essere spiegati mediante la biologia. Lui si è spinto molto in là in questa, su questa strada, trovando fortissime opposizioni da parte dei suoi colleghi marxisti e progressisti, i quali erano avversi all'idea che il comportamento umano fosse grandemente innato. Un marchio del progressismo degli anni 70, degli ultimi decenni del secolo scorso, è quello secondo il quale noi siamo frutti della società e che le differenze innate sono piccole o comunque hanno un piccolo impatto. E Wilson, nella sua sociobiologia, si fonda sul presupposto che la maggior parte dei comportamenti sociali umani sono adattamenti selezionati durante lo sviluppo evolutivo della nostra specie. E quindi questi comportamenti possono venire spiegati in termini di vantaggio riproduttivo. Nella scommessa, nella poltrona per due, quindi Wilson avrebbe scommesso che è la natura e non la cultura a determinare non solo la sorte dei singoli individui, ma anche elementi essenziali dell'ordine sociale. Eccolo qua, Edward Wilson, fotografato alcuni anni or sono, credo sia ancora vivo, davanti a due gigantesche formiche o forse termiti, lascio a voi l'ardua risposta. Sul tronco della sociobiologia si è sviluppato un nuovo programma di ricerca che va sotto il nome di psicologia evoluzionistica. Forse è grosso modo la stessa cosa, sta il fatto che gli autori, gli inventori di questa nuova disciplina o teoria hanno inventato un nome molto neutrale, molto bruttino, psicologia evoluzionistica, che però non ha incontrato l'opposizione terribile affrontata invece dalla sociobiologia di Wilson. Cosa dicono gli psicologi evoluzionisti? Che i meccanismi che stanno alla base del comportamento umano sono adattamenti evolutivi al cosiddetto, adesso la leggo questa espressione terribile, che è ambiente dell'adattamento evolutivo, che ha un acronimo in italiano che è AAE. E io d'ora in poi dirò AAE. E in inglese ha un altro acronimo, ovviamente, in cui l'uomo si è evoluto. Cos'è questo AAE? A che intervallo di tempo corrisponde? In scala geologica corrisponde al cosiddetto periodo del Pleistocene, che in scala archeologica corrisponde al periodo del Paleolitico, vale a dire della pietra vecchia, le prime pietre, l'inizio della civiltà paleo vecchia, litos pietra, cioè un periodo compreso tra 2,6 milioni di anni e 12.000 anni circa, 12.000 anni fa, un periodo enorme. L'uomo viene fuori non dalle scimmie attualmente esistenti, noi le scimmie per così dire siamo cugini, da un comune antenato in questo periodo, e si civilizza in questo periodo, comincia a civilizzarsi negli ultimi forse 100.000 anni, ma fino a 12.000 anni fa il suo ambiente era rimasto sostanzialmente identico, l'ambiente dei cacciatori raccoglitori. Secondo gli psicologi evoluzionisti, in questo lunghissimo periodo noi abbiamo sviluppato delle caratteristiche innate che innate e trasmesse poi alla prole, che ci consentivano di vivere bene in questo ipotetico AAE. Le tappe fondamentali dell'AEE, chissà perché è diventato AEE per un errore di stampa, in realtà è AAE, sono tre. Circa 2,5 milioni d'anni fa appare il genere Homo. Circa 200.000 anni fa appare la specie Sapiens. Circa 50.000 anni fa appare il moderno, chiamiamolo così, Homo sapiens, come una delle varietà della specie sapiens. Per intendersi, l'Homo sapiens forse poteva riprodursi anche congiungendosi con esemplari della specie Homo di Neanderthal, ma questi sono discorsi che lasciamo agli specialisti di antropologia evoluzionistica. L'Homo sapiens appare dunque circa 50.000 anni fa ed è essenzialmente identico fisicamente e forse anche mentalmente agli attuali esseri umani, anche dal punto di vista appunto intellettuale e comportamentale. Identico come struttura innata e se considerate il fatto che è apparso circa 50.000 anni fa, lui è vissuto in questo ambiente per quasi 40.000 anni, cioè fino a 12.000 anni fa. E cosa succede 12.000 anni fa? Vediamo allora la terza tappa dello sviluppo storico dell'Homo sapiens, che può venire così scandito. Da 50.000 a 10.000 anni fa, il nostro amico conduce un'esistenza da nomade, cacciatore, raccoglitore, che non è diversa da quella dei suoi antenati. 10.000 anni fa circa, c'è chi dice 12.000, la cosiddetta rivoluzione neolitica, quella della pietra nuova, che migliora enormemente gli strumenti a disposizione, per esempio. Si possono fare i primi rudimentali aratri, si può cacciare con delle armi di pietra, si può iniziare l'allevamento perché dopo l'aratro c'è bisogno di qualcuno che lo trascini. Insomma, nascono l'agricoltura e l'allevamento. Cambia tutto. Con l'agricoltura e l'allevamento nasce il mercato, gli scambi, si diventa stanziali, i gruppi umani sono molto più grossi di quegli sparuti gruppi di cacciatori e raccoglitori e c'è un problema, che le strutture fisiche e intellettuali di questi signori sono le stesse del periodo precedente, quando cacciavano e raccoglievano la frutta e alcune erbe commestibili. Insomma, l'idea è che per noi quella rivoluzione agricola sia stata un bello shock, non eravamo pronti e i tempi dell'evoluzione sono molto lunghi, non ci siamo ancora abituati alla rivoluzione neolitica, ma per complicare le cose, circa 300 anni fa, dunque gli ultimi secondi della storia umana, la rivoluzione industriale segna la nascita del mondo contemporaneo e se non eravamo pronti alla rivoluzione agricola, figuratevi voi se noi, il nostro corpo, la nostra natura umana è pronta alla rivoluzione industriale. Qui la cultura ha costretto l'uomo a fare in un certo senso violenza alla sua natura. Per avere un'idea intuitiva degli ordini di grandezza delle varie fasi della vita umana sulla Terra, dobbiamo immaginare, e lo trovate a pagina 33, che un millimetro di nastro corrisponde a 100 anni. Avete un nastro molto lungo, ogni millimetro corrisponde a 100 anni. Allora, vediamo che 2 milioni e mezzo di anni del genere Homo corrispondono a 25 metri di nastro. Quindi la storia del genere Homo è un nastro di 25 metri. Scorrete da soli tutte queste belle cose che sono spiegate, illustrate a pagina 33 delle slide e scoprite che in questo nastro di 25 metri i 300 anni dalla rivoluzione industriale a oggi corrispondono a soli 3 mm. Quando noi vogliamo spiegare la società moderna, contemporanea, il suo ordine, i suoi conflitti di classe, le sue utopie, non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di 3 mm di un nastro lungo 25 metri. Sarebbe veramente sorprendente se i 25 metri precedenti non avessero influenzato le caratteristiche degli ultimi 3 mm. Le tendenze altruistiche, dunque, e cooperative degli esseri umani sono state determinate. Su questo c'è un ampio accordo da due meccanismi evolutivi. Da un lato l'evoluzione biologica del genere Homo nei 2 milioni e mezzo di anni dell'AAE. Due, dall'evoluzione culturale della specie Homo sapiens negli ultimi 50.000 anni, e in particolare negli ultimi 10.000, e in particolare ancora negli ultimi 300, dove c'è una società industriale. Però non chiedetemi quale di queste due componenti, la natura e la cultura, l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale è più importante, perché non è ancora chiaro il ruolo e il peso di questi due meccanismi nel determinare il comportamento, il nostro comportamento sociale e in particolare quello che più ci interessa, le nostre tendenze altruistiche. Per intanto noi vediamo che entrambi i fattori, la biologia umana e la cultura umana, sono caratterizzati da una più o meno rapida evoluzione. Nulla è fermo nell'essere umano. Il suo corpo si trasforma di generazione in generazione, insensibilmente la sua cultura si trasforma di generazione in generazione nel corso della sua stessa vita molto velocemente. Voi siete nati con internet. Io ho passato mezzo secolo di vita senza che mai abbia avuto neanche più pallida idea che sarebbe a un certo punto apparso internet con i telefoni cellulari. Pensavo di aver visto l'ultima rivoluzione negli aeroplani. E con questa affermazione si finisce la lezione numero 5.